Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, una delle cose più preoccupanti mai viste. In audizione a Capitol Hill, i deputati statunitensi ascoltano l'ammiraglio accusato di aver ordinato il doppio raid su un'imbarcazione venezuelana. Nessuno mette Modi in un angolo. Il premier indiano riceve Putin a Delhi nel tentativo di rimarcare la sua indipendenza in politica estera e incunearsi nel rapporto tra Mosca e Pechino. Congo, mentre Trump riceve alla Casa Bianca i leader congolese e ruandese per i nuovi accordi di pace, Stati Uniti e Unione Europea stanno finanziando la costruzione di una ferrovia per il trasporto di minerali critici. Francia, la strategia di Macron contro lo strapotere mediatico di Bolloré. La proposta del presidente di etichettare i media scatena una polemica sulla libertà di stampa. World Music, Nusantara Beat, la band indonesiana olandese che fa rivivere il pop dell'isola del Pacifico. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con una notizia arrivata questo pomeriggio dalla striscia di Gaza. Yasser Abu Shabab, che guidava una milizia sostenuta da Israele che sfidava il controllo di Hamas su Gaza, è morto oggi per le ferite riportate negli scontri tra miliziani. Circa un'ora dopo la diffusione della notizia della morte, l'unità Radeh, un'unità di Hamas che prende di mira i sospetti collaboratori di Israele, ha pubblicato la sua foto insieme al messaggio: come abbiamo detto, Israele non vi proteggerà. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, la milizia di Abu Shabab, denominata Servizio Antiterrorismo, operava nell'area di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Il suo leader, un trentenne, apparteneva a una numerosa e influente famiglia beduina di Rafah. Fonti di Gaza hanno affermato che il gruppo è composto da circa un centinaio di giovani armati che godono del tacito sostegno dell'esercito israeliano. Immagini satellitari e video mostrano il gruppo operare in aree sotto il controllo israeliano, tra cui la distribuzione di aiuti, l'ispezione di convogli umanitari, la messa in sicurezza delle strade e lo svolgimento di esercitazioni militari. Alla fine dello scorso anno, nel mezzo di un'ondata di saccheggi di aiuti umanitari nel sud di Gaza, il gruppo è stato ampiamente accusato di essere il mandante dei furti.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Si è tenuta oggi a Capitol Hill l'audizione dell'ammiraglio Frank Mitch Bradley davanti alle commissioni per i servizi armati della Camera e del Senato per esaminare nello specifico l'attacco del 2 settembre da parte dell'esercito statunitense contro un'imbarcazione venezuelana che, secondo l'amministrazione Trump, era un'imbarcazione che trasportava droga, e in particolare sulla decisione di lanciare un secondo missile contro l'imbarcazione che ha ucciso i due sopravvissuti del primo attacco. L'attenzione delle commissioni si è concentrata soprattutto sugli ordini specifici del segretario della difesa Pete Hegseth e del comandante delle operazioni speciali che supervisionava l'attacco, per l'appunto l'ammiraglio Frank Bradley. Mi ha raggiunta in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto, intanto che cosa è uscito dall'audizione?
Ma allora sì, l'audizione al congresso dell'ammiraglio Frank Bradley si è conclusa un paio d'ore fa. Era un'audizione a porte chiuse, no? Qualcosa comunque è emerso. Una delle cose più scioccanti che abbia mai visto nella mia carriera, ha detto per esempio Jim Himes, che è un deputato democratico presente a questa audizione. Lui parlava del video che è stato proiettato appunto durante la testimonianza, video di quanto è successo. Il caso, come dicevi tu, è quello relativo all'attacco a un'imbarcazione di presunto presunti trafficanti di droga il 2 settembre scorso nel Mar dei Caraibi. Ci fu una prima bomba con cui appunto l'imbarcazione venne distrutta, con la seconda si colpirono i resti dell'imbarcazione, c'erano però a quel punto due uomini aggrappati a questi resti, due uomini che vennero uccisi. L'ordine sarebbe stato dato appunto dall'ammiraglio Bradley, che con il segretario della difesa Hexet seguiva nella control room del Pentagono i raid attraverso appunto le immagini satellitari rimandate dai jet americani. In quel momento Hexet, che dice comunque di aver approvato l'ordine di Bradley, Hexet era uscito dalla stanza. Ci sono ovviamente molti dubbi su quanto è successo: uccidere due uomini indifesi mentre si trovano aggrappati a dei pezzi di legno in mezzo al mare appare non tanto un'operazione militare ma quanto piuttosto un crimine di guerra. Non ci sono, come dicevo, dichiarazioni ufficiali. Sembra però che l'ammiraglio Bradley abbia giustificato il doppio bombardamento del battello con il fatto che i due uomini cercavano una via d'uscita, avrebbero quindi continuato a delinquere. Ovviamente tutte queste operazioni contro le imbarcazioni di presunti trafficanti appaiono legalmente e costituzionalmente dubbie. Gli americani non rendono pubbliche le prove di questi reati, e anche se quei reati ci sono stati, ovviamente non c'è nessun via libera per giustiziare le persone. Donald Trump dice questa è una guerra, ma i poteri di guerra li dà il Congresso, che non ha votato nulla, quindi tanti dubbi, tante chiare violazioni della legge e della Costituzione.
Ma adesso quali conseguenze potrebbero esserci per Pete Hexet?
Allora, difficile dirlo. Anzitutto, questa dei battelli non è l'unica grana per Hexet. Stamane è stato per esempio pubblicato un rapporto dello stesso Pentagono che conclude che Hexet ha messo a repentaglio la vita dei soldati americani scambiando alcuni mesi fa informazioni militari sensibili su una chat Signal con altri esponenti dell'amministrazione. Era un'operazione militare in corso nello Yemen. Ci sono poi stati licenziamenti di alti membri dell'esercito in questi mesi. Un generale è stato licenziato proprio per aver messo in discussione la legittimità dei raid sulle imbarcazioni. Ora appunto ci sono queste audizioni al Congresso. I democratici ovviamente chiedono con forza le dimissioni di Hexet. I repubblicani sono più prudenti. Alcuni dicono per esempio di essere soddisfatti della testimonianza dell'ammiraglio oggi. C'è però una dichiarazione pochi minuti fa di John Thune, che è il leader repubblicano del Senato, che dice che spetta a Trump decidere se tenere o meno Hexet al suo posto. Dice anche Thune che certi errori Hexet non li deve più fare. Ecco, probabilmente se emergessero altri errori, Trump a quel punto non potrebbe tenere Hexet al suo posto a fare il segretario alla difesa o segretario alla guerra, come a Hexet piace definirsi.
Grazie Roberto.
Ciao.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Continuano le discussioni, i vertici, gli incontri sulla guerra in Ucraina e sui possibili soluzioni al conflitto. Il presidente russo Vladimir Putin è volato in India. Poco fa sono iniziati i colloqui con il capo del governo indiano Narendra Modi. La visita è ovviamente guardata con grande attenzione sia dagli Stati Uniti, che nei mesi scorsi hanno imposto pesanti sanzioni su Delhi come punizione per gli acquisti di petrolio russo da parte dell'India, sia dalla Cina. Noi ne abbiamo parlato con Nicola Missaglia, ricercatore ISPI, esperto di India.
Credo che Narendra Modi speri di ottenere principalmente due cose in questa fase che, come dicevi, sono molto delicata per il rapporto tra gli Stati Uniti e l'India. Ora, Modi spera innanzitutto di trovare un modo nell'incontrare Putin di ribadire l'autonomia strategica indiana. Chiaramente oggi, dopo l'imposizione di nuovi dazi da parte di Trump a causa proprio degli acquisti indiani di petrolio russo, è più delicata che mai questa sfida. Solo che dal punto di vista simbolico, sin da subito, da quando Trump ha imposto questi dazi ad agosto, Modi ha tenuto a ribadire che l'India persegue una sua politica estera autonoma, quella che poi gli indiani chiamano multiallineata, ovvero una politica estera che consente sostanzialmente all'India di fare affari sia con gli Stati Uniti, con i paesi occidentali, ma anche con paesi che l'Occidente considera avversari. La seconda cosa che io credo dal punto di vista più pragmatico Modi voglia, speri di ottenere, è sicuramente quella di ribilanciare un po' le relazioni commerciali con la Russia. Come sappiamo, l'India, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e gli europei hanno sanzionato l'energia russa, l'India ha cominciato ad acquistare molto petrolio russo a prezzi abbastanza scontati, perché la Russia doveva trovare, diciamo, dei mercati di sfogo per i propri idrocarburi, e questo ha fatto schizzare negli ultimi 3 anni il deficit commerciale che l'India ha rispetto alla Russia. Modi in questa fase però si trova adesso nelle condizioni di dover ribilanciare, quindi trovare nuove possibilità di vendere per esempio prodotti indiani in Russia, anche proprio per non diventare troppo dipendente dalla Russia stessa. Io credo inoltre che ci sia un interesse nel campo della difesa. In questa fase in cui l'India è in crescita economica, in cui ci sono però delle tensioni con i paesi vicini come il Pakistan, l'India ha interesse a rinnovare parte del proprio arsenale, sicuramente guarda anche alla Russia per fare questo.
Dicevi appunto che con questo incontro Modi cerca di segnare il fatto che nessuno detta la politica estera indiana, però nei fatti comunque l'India deve fare i conti con gli Stati Uniti e già i dazi hanno avuto un impatto abbastanza significativo sull'India e potrebbe peggiorare dopo questo incontro. In che modo Modi sta o prova a stare in bilico tra la Russia e gli Stati Uniti?
È proprio la domanda che tutti un po' si pongono in questo momento, perché è ovvio che se Trump ha già reagito in malo modo, diciamo, agli acquisti di energia russa da parte dell'India, potrebbe reagire ancora peggio. Io credo che Modi lavori su diversi piani. Da un lato ci sono dei negoziati con gli Stati Uniti che stanno andando avanti anche in questo momento. Forse Modi, ecco, incontrando Putin, spera o cerca anche di alzare un po' la posta in questo negoziato. Ovviamente molto, molto rischiosa, anche perché insomma in questo momento non può permettersi di sbagliare anche nei confronti dell'opinione pubblica interna, perché come si diceva, i dazi hanno colpito una serie di settori indiani. Credo che la scommessa di Modi sia un po' questa, di alzare la posta in gioco in modo da provare ad ottenere un negoziato un pochino più equilibrato.
L'altro attore, diciamo, in questa equazione è, appunto, lo citavi, la Cina. In questo avvicinarsi, insomma, o comunque mantenere dei buoni rapporti con la Russia, c'è anche un tentativo indiano di cercare in qualche modo di allontanare per quanto possibile la Russia dalla Cina?
Sicuramente sì, ed è uno dei motivi principali per i quali Modi sta comunque in questi anni, nonostante le difficoltà, coltivando molto le relazioni con la Russia. È proprio quello di incunearsi in una relazione che è quella tra Russia e Cina, che è diventata sempre più stretta in questi anni. L'India non può permettersi, ecco, che si crei un asse tra Cina e Russia che la escluda in qualche modo. Quello che cerca l'India è un gioco a tre, ecco.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi Donald Trump riceve alla Casa Bianca Paul Kagame, presidente del Ruanda, e il presidente congolese Felix Tshisekedi per firmare un accordo di pace. Trump da mesi dice di aver risolto il conflitto tra i due paesi africani, intanto però il conflitto è proseguito, e in più gli Stati Uniti insieme all'Unione Europea stanno finanziando la costruzione di una linea ferroviaria in Congo che dovrebbe trasportare materiali critici che avrà e già ha effetti devastanti non solo per la zona in cui viene costruita, ma anche per la popolazione. Sentiamo Alice Franchi.
Un mucchio di macerie circonda la casa di Marie. Lei non sa dove sono finiti i suoi vicini. Fino a poco tempo fa, accanto al suo cortile, c'era una farmacia e diverse attività commerciali. Oggi, però, tutti i suoi vicini sono diventati senza tetto. Marie vive a ridosso della ferrovia dell'Obito Corridor nel quartiere di Belhair, a Kolwezi, nella Repubblica Democratica del Congo. Per anni quella linea è rimasta abbandonata, utilizzata solo dai pedoni. Ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, soprattutto i miliardi stanziati dall'Unione Europea e gli Stati Uniti per il ripristino della ferrovia, fondamentale per garantire un migliore accesso occidentale ai minerali congolesi. Marie per ora è riuscita a difendere la sua casa grazie ai figli, che si sono opposti agli agenti governativi venuti a sfrattarli. Secondo le ultime stime dell'ONG Global Witness, fino a 1200 edifici saranno a rischio demolizione. Negli ultimi 30 anni, con la ferrovia in disuso, molti residenti poveri avevano costruito case e attività commerciali lungo la linea. La Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi più poveri al mondo, nonostante sia ricchissimo di materie prime: coltan, rame, stagno, cobalto, oro e diamanti. Il paese è diventato un nodo strategico della transizione ecologica ed energetica, producendo metà del coltan mondiale. Il finanziamento dell'Unione Europea e degli Stati Uniti al progetto dell'Obito Corridor riflette il crescente interesse internazionale verso i cosiddetti minerali critici e le terre rare, indispensabili per batterie e dispositivi elettronici. La storia della Repubblica Democratica del Congo è segnata da un vero e proprio colonialismo di saccheggio. La ricchezza mineraria fu la prima motivazione della colonizzazione due secoli fa e resta al centro anche dei conflitti più recenti con il Ruanda. Il Ruanda è accusato di esportare circa 150 tonnellate di coltan al mese proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, grazie al sostegno al movimento ribelle M23, mescolandole alla propria produzione. Gli esperti delle Nazioni Unite definiscono questa pratica la maggior contaminazione nella catena globale di approvvigionamento dei minerali, ricordando che il commercio di risorse estratte illegalmente in zone di conflitto è vietato dall'ONU. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito un gruppo di esperti per indagare sullo sfruttamento delle materie prime nel contesto della guerra in Congo. Il gruppo ha evidenziato il legame diretto tra la vendita dei minerali e il traffico di armi. Dal rapporto emerge con chiarezza come le guerre per il controllo delle risorse alimentano instabilità, povertà, migliaia di sfollamenti interni. E oggi, 4 dicembre 2025, a Washington, il presidente statunitense Donald Trump ospita i presidenti della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda per firmare un accordo destinato a porre fine al conflitto nell'est del Congo, un'intesa che era già stata siglata a giugno dai ministri degli esteri dei due paesi. L'accordo prevede il ritiro delle truppe ruandesi dall'est congolese, l'impegno al disarmo dei gruppi ribelli e la creazione di un quadro di integrazione economica regionale, una cornice che apre la strada a massicci investimenti occidentali, in particolare degli Stati Uniti, e un accesso più agevole alle terre critiche, al turismo e alle infrastrutture della Repubblica Democratica del Congo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto un sistema di etichettatura dei media per combattere disinformazione e influenze straniere, una proposta che ha scatenato una grande polemica, soprattutto nella destra. Sentiamo Francesco Giorgini.
Secondo la leggenda, Roger Ailes, il famigerato fondatore di Fox News, avrebbe dichiarato a proposito della verità giornalistica: la verità è quello che la gente crede, e quello che la gente crede è quello che la gente vede sul proprio schermo. Citazione apocrifa, ma soprattutto profetica, diventata negli ultimi 10 anni uno dei fondamenti non dell'informazione, ma della battaglia dell'informazione, che è, all'epoca del capitalismo scopico, della società dello spettacolo che dir si voglia, la madre di tutte le battaglie. Citazione che immenso vantaggio di potersi applicare tanto alla televisione, per cui fu coniata, e ormai anche ai social network e a tutta l'informazione online, per cui la verità è e resta quel che si vede e si crede sul proprio schermo. La verità non è più la costante determinata dai fatti, ma una variabile risultante del gioco incrociato tra interessi particolari, tra fake news, troll, influencer, propaganda politica, opinionisti, potentati economico-finanziari, lobbisti e ideologi del profitto, del potere, dell'identità. Come allora permettere la formazione di cittadini liberi, indipendenti e consapevoli senza un'informazione libera, indipendente e soprattutto attendibile e verificata? Per Emmanuel Macron, grazie ad un sistema trasparente e condiviso di certificazione per i media di informazione che ne attesti il rispetto delle regole deontologiche, un po' come il bollino blu per le spiagge pulite o l'indicatore di valore nutritivo per i cibi trasformati. Un'idea che il presidente francese promuove in forme diverse da anni, riproposta qualche giorno fa nel quadro di un dibattito tra il Presidente e l'Associazione Nazionale dei Sindaci su informazione e democrazia. La proposta di una sorta di etichetta di salubrità informativa che ha immediatamente scatenato le polemiche in un contesto incandescente di battaglia informativa, ideologica e deontologica tra i media del servizio pubblico, accusati di non essere imparziali ma d'orientazione liberal progressista, e i media del gruppo Bolloré, radicalmente nazionali identitari, che hanno subito accusato Macron di voler ristabilire la censura o un nuovo ministero della verità di Stato. Battaglia ideologica e mediatica nazionale in Francia, a cui si sovrappone e si intreccia quella planetaria tra la guerra ibrida della Russia di Putin, quella ideologica dell'America di Trump o ancora le derive autoritarie di paesi prossimi come l'Ungheria o i tentativi nostrani di messa in disciplina dei media troppo critici o troppo indipendenti. Nella proposta di certificazione di Macron, che in cattive mani potrebbe rapidamente trasformarsi in strumento autoritario, sarebbe un organismo, un'autorità non di Stato, indipendente, collegiale, qualificata dalla professione a rilasciare il certificato di conformità, onde appunto evitare al massimo il rischio di censura di Stato. Difficile immaginare un seguito concreto alla proposta di un presidente a fine mandato, ma è così discreditato e a picco nei sondaggi, senza maggioranza, senza alleati e senza futuro, visto che non potrà ricandidarsi alle prossime presidenziali del 2027. Resta la questione dell'informazione al servizio della verità, strumento di emancipazione, o trasformate in propaganda al servizio del potere, strumento d'oppressione.
E ora, come ogni giovedì, chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Data la consistente e consolidata immigrazione indonesiana in Olanda, una immigrazione che era già molto significativa mezzo secolo fa, c'è un po' da stupirsi che essa non abbia prodotto gruppi consacrati alla musica indonesiana in chiave moderna che siano riusciti ad uscire da un ambito meramente comunitario o locale e a proiettarsi su un livello internazionale. Tanto più che l'apparizione di complessi musicali composti da giovani di origine indonesiana era stata piuttosto precoce. Negli anni 80, per esempio, uscì in Olanda una interessante raccolta di brani di giovani provenienti dalle Molucche che si intitolava Moluccan Moods, di cui si trova traccia anche su YouTube. Questa riflessione ci viene sollecitata dalla pubblicazione da parte dell'etichetta tedesca Glitterbeat dell'album Nusantara Beat, che è il nome della band che ne è protagonista. Ed è interessante notare che non si tratta di una formazione nata spontaneamente all'interno dell'immigrazione indonesiana o che ne rappresenti direttamente una proiezione. Il processo con cui Nusantara Beat si è costituito è in effetti più mediato. Il bassista Michael Joshua è nato nella provincia di West Java ed è arrivato in Olanda a 15 anni, mentre tutti gli altri membri del gruppo, la cantante Megan De Klerk, il chitarrista Jordi Sanger, il chitarrista e tastierista Rosie Portier, il batterista Sonny Groenveld e il percussionista Gino Groenveld, hanno tutti delle origini indonesiane, ma sono tutti nati in Olanda. e prima di Nusantara Beat erano già attivi sulla scena di Amsterdam in gruppi che non avevano a che fare con le loro origini indonesiane. Da un lato Sonny Groeneveld e Jordi Sanger avevano coltivato per anni la fantasia di dare un momento o l'altro vita ad una formazione di musica tradizionale indonesiana. E d'altro canto Rosie Portier e Michael Joshua condividevano l'idea di creare una band di musica indonesiana. Poi nel 2021 le due idee hanno finito per combinarsi, coinvolgendo anche Gino Groeneveld, che aveva lasciato il gruppo Altinggun, una formazione olandese ampiamente nota a livello internazionale, dedita ad una musica turca di taglio psichedelico e formata da musicisti di origine turca e no. La band è stata poi completata con la cooptazione della cantante Megan De Klerk, che proveniva da un altro gruppo. Megan De Klerk non aveva mai cantato prima in indonesiano, anche se poi ha funzionato egregiamente in questo ruolo. Nusantara Beat si è esibito per la prima volta ad Amsterdam nell'estate del 2022 e ha poi pubblicato alcuni singoli reinterpretando degli hit indonesiani del secolo scorso, singoli che non sono compresi in questo album. A partire dagli anni 60 la musica pop indonesiana è stata influenzata dal pop occidentale, psichedelia, surf music, funk, e ne ha adottato la strumentazione, creando un mix con la musica tradizionale sundanese, cioè della parte occidentale dell'isola di Giava. Nusantara Beat si è dedicato a rivisitare e ad aggiornare appunto questo tipo di pop indonesiano noto come Sunda Pop. Per questo album Nusantara Beat ha inciso 11 brani originali ispirati al Sunda Pop e a scale e ad aspetti della musica gamelan di Giava e Bali, musica gamelan che è richiamata nei brani anche attraverso dei campionamenti. La maggior parte dei testi sono stati scritti in inglese da Megan De Klerk e tradotti in indonesiano. C'è da augurarsi che, pubblicato da una etichetta dinamica e con la visibilità della Glitterbeat, l'album di Nusantara Beat possa magari stimolare l'emergere di altri gruppi che lavorano in chiave moderna sulla musica indonesiana.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.